No, sono state tutta una serie di domande, di considerazioni che ovviamente sono andate oltre, no, le considerazioni che io facevo sulla partecipazione. Sostanzialmente io ho isolato il fenomeno partecipazione sostenendo da subito che non intervenivo sul rapporto partecipazione e sistemi socio-economici generali, quindi come qualcuno invitava a fare. Quindi nelle mie interlocuzioni, non sono delle risposte le mie, sono delle interloquisco con le vostre domande, con le vostre considerazioni in questo modo. C'è chi, Andrea, no, poneva il problema del per esserci in partecipazione deve esserci l'azienda, per esserci l'azienda ci deve essere il lavoro, no? Questa è la sequenza logica molto rigorosa, no? Sul lavoro ragione bisognerebbe fare una cosa ad hoc, no? Io personalmente sono arrivato abbastanza dalla convinzione che la proposta che fa questa politologa canadese su uno dei penultimi numeri di Aggiornamenti Sociali, la rivista dei gesuiti milanesi, che è quella di dire metà tempo per tutti, a partire da subito, e con una cosa molto argomentata, dove però uno lavora, adesso non mi ricordo più quante, 20 ore nei processi produttivi e 12 ore per la riproduzione, sia maschio sia femmina, no? Sia una proposta apparentemente, come dire, rivoluzionaria, ma che potrebbe, guardando al pianeta, io condivido questa, non sono intervenuto su queste cose qua oggi, ma condivido queste preoccupazioni che diceva Andrea, sostanzialmente potrebbe essere una cosa giusta che tiene in ballo anche il ragionamento dell'orario di lavoro che facevi come supplemento alle tue considerazioni. Quindi però il rapporto con la partecipazione ovviamente da questo punto di vista un po' più sfumato. Come da discutere sarebbe tutto il discorso relativo oggi parlare di capitalismo, forse meglio parlare di neoliberismo, non entro in questo ragionamento qua che avrebbe bisogno di una riflessione ad hoc che qui oggi non abbiamo fatto perché non era all'ordine del giorno, no? Mentre invece la tua domanda, se ho capito bene, è chi la dovrebbe suscitare la partecipazione e non ci deve essere solo la produttività, invece questo è molto inerente alle cose di oggi. Chi lo dovrebbe suscitare? Io in parte ho dato un'idea, una risposta nelle mie considerazioni, che ci deve essere un imprenditore della partecipazione, chiunque sia, no? Può anche essere l'assessore alle attività produttive della regione, l'imprenditore di una, cioè ci deve essere qualcuno che anima questo tipo di processo, perché è un processo, prima ancora che socio-organizzativo, è un processo culturale, no? Da questo. Naturalmente che abbia peso, perché se lo anima un ex professore universitario, un consulente e un animatore culturale ed ex dirigente sindacale, facciamo i corsi al circolo di Dossetti, ecco. No, voglio dire, cose che io reputo importante, ma obiettivamente no, non penso che abbia un grande peso. Quindi la risposta è chiunque sia, cioè l'importante è che da questo punto il sindacato può avere un grosso ruolo in questa direzione, ma anche l'IDP, l'associazione di tutela del personale, che c'ha dentro persone sveglie, intelligenti, può fare qualcosa da questo punto di vista. Sulla produttività, io nell'attività formativa che sto facendo in alcune aziende inizio dicendo sempre che esiste una produttività economica ed una produttività sociale. E l'azienda deve capire che la produttività sociale in alcuni casi è più importante della produttività economica, no? E spiego perché, non posso adesso dire che farei un'altra menata come quella di prima, no? Di distinzioni, no? Non vi annoio da questo punto di vista, però è importante, perché è chiaro che l'azienda è innanzitutto una comunità di uomini e di donne e di uomini, prima di tutto, ed è una comunità di energie. Una volta bisogna partire da qui. Se non parti da queste considerazioni, scadi nell'economicismo aziendale, che ovviamente c'è, lo dice uno che non è psicologo, è laureato in economia e commercio, quindi non lo dice uno che per mestiere fa lo psicologo e quindi per i suoi, Giovanni direbbe, per interessi personali, no, niente di tutto ciò. Lo dice il buon senso, lo dice la mia esperienza di persona che conosce l'impresa e il sindacato. L'impresa è una comunità di uomini e di donne che deve produrre delle energie. Se non fa questo non c'è impresa. Poi c'è tutti gli aspetti, lo vedremo poi sulla cooperazione. Quindi da questo punto di vista sono d'accordo, non deve essere solo ancorata alla produttività economica, perché è un errore anche tecnico per certi versi. Stefano fa dei ragionamenti sulla cultura della valutazione nel settore pubblico. Chi vi parla è stato per alcuni anni presidente nella regione Emilia-Romagna del comitato per la valutazione dei collaboratori, dirigenti e collaboratori, no? Come persona terza, no? Ero la direzione personale e il sindacato CGL e CGIL dell'Emilia Romagna hanno usato me, ero una foglia di fico, decidevano tutto loro, io ero lì, tanto è vero che alla fine dopo 4 anni ho deciso che l'unico risparmio che potevano fare è non rinnovare la consulenza a me, no? Perché era l'unico risparmio vero che potevano fare, cioè, da questo punto di vista. Perché quando il 98,5% degli impiegati pubblici della regione Emilia Romagna prendono la stessa retribuzione, no? Però hanno fatto una cosa intelligente a mio giudizio, che adesso vi dico, che ho fatto anch'io, no? A mio giudizio, che è la seguente. Allora, la cultura della valutazione, lo dico a degli amici sindacalisti presenti in sala, non può che essere anche una cultura della discrezionalità. Se un dirigente sindacale pensa che tutto è raffigurabile in numeri, non è vero. Perché nella valutazione ci sono degli elementi che un pochettino di discrezionalità non possono che averli. Puoi però avere degli anticorpi da questo tipo di direzione. Cosa ho inventato lì, per esempio? Sto parlando di 6-7 anni fa. Ho inventato che c'erano, se un collaboratore aveva una, come dire, una valutazione, lì c'era un sistema di valutazione molto, molto raffinato, fatto dagli interni, aveva una valutazione che non gli gradiva, che non gli piaceva, perché era stato valutato male rispetto alle sue. Poteva ricorrere a questo strumento di conciliazione. Io ero uno dei conciliatori, mi sono divertito tantissimo, no? Tantissimo, perché avevo dei. E loro avevano come. Potevano farsi rappresentare, o potevano venire da soli, o con un dirigente sindacale, o con un avvocato. Ne ho visti di tutti i tipi. E posso fare una casistica, un giorno lo racconterò a qualcuno. Forse non ho contato mai a nessuno, se non agli amici più cari, no? Della casistica del modo di rappresentarsi i problemi che avevano i dirigenti della CGL, della CISL, dei COBAS, con i quali ho fatto delle grandissime, bellissime discussioni, no? Ma quello è un anticorpo. Io dico un anticorpo perché siccome nella valutazione c'è un minimo di discrezionalità, c'è sempre, devi dire che puoi avere un contrappeso, no? Un contrappeso può essere di questo tipo. Quindi tu stai intervenendo su una cosa che è una cosa diversa, no, dalla partecipazione, sulla cultura della valutazione, però è necessaria.
Però mi perdoni, se uno è valutato male.
E io, se io ti do del tuo e tu non puoi darmi del lei,
C'è una contraddizione in termini. Se uno è valutato male e il dirigente dice no, sei troppo bravo, non ti puoi spostare, qualcosa non funziona.
Ah beh, un'altra cosa ancora, questo sì, no, sono d'accordo con te, sì, questo è verissimo. Prima cosa che volevo intervenire su questo, quindi molto giusto invece è l'osservazione, a mio giudizio, che la percezione o è trasparente o non è, su questo non c'è dubbio. La valutazione ha un elemento di fondo che deve essere la trasparenza, no? Da questo punto di vista. Se non c'è questa, non stiamo parlando di partecipazione, stiamo parlando d'altro. Valentini,
sì.
Giusto, non mi ricordavo il nome. Allora, lascio perdere i ragionamenti sulla sinistra, non è che non mi interessano, ma in questa sede non è l'oggetto di oggi. Due osservazioni invece, una sull'utopia olivettiana. Olivetti è stato talmente trascurato che hanno persino chiuso il museo storico. Cosa folle. Io sono stato uno dei degli ultimi che l'ha visitato, no? Perché Olivetti ha fatto delle cose splendide. La cosa più splendida che ha fatto era la biblioteca e l'asilo nido. C'era un asilo nido che se voi non so chi di voi è andato a vederlo, era anticipatorio rispetto agli asili nido quasi attuali, quindi una grande utopia. Ma soprattutto Olivetti, io lo stimo molto, perché aveva in testa, questo era utopico, aveva in testa di far leggere il Washington Post, il Guardian e il New York Times agli operai. Nella biblioteca c'erano gli abbonamenti annuali di questi tre giornali. Bellissimo. Io quando l'ho visto ho detto, bellissimo. No? Cosa che nella CISL questi tre giornali leggeva Pietro Merli Brandini e forse Bruno Manghi, il Guardian senz'altro. No? Ecco, per dirvi la come dire. Poi la cultura olivettiana era una cultura, attenzione, lui però parlava di una partecipazione interna ed esterna all'azienda. Di comunità, quindi è tutto un problema che su Olivetti bisognerebbe fare, non sono la persona giusta io, ce ne sono altri amici che possono molto più di me essere precisi. Invece sulla cooperazione, allora io sto seguendo, ma non siamo ancora partiti, una delle più grosse cooperative CFT di Firenze, 3.500 dipendenti che fanno logistica, cioè loro lo chiamano, già confondendo le idee, facility management. Poi che cosa fanno? Trasportano, e questa è la della Bellunga sull'S lunga, fanno sostanzialmente i corrieri dell'S lunga. Il loro principale area di business è questa qua. No? Poi dopo dicono, infatti quando... Allora, nella cooperazione è molto importante distinguere, secondo me, la cooperazione come istituzione e la cooperazione come impresa. Sono due cose differenti, che c'è bisogno però di distinguere. Io sarò anche un amante delle distinzioni, come qualcuno dice, però voglio dire, la cooperazione come istituzione ha delle sue regole. Io ricordo 4-5 anni fa un'esperienza fatta ad una cooperazione produzione e lavoro dell'edilizia piuttosto grande a Imola, dove ho dovuto convincere il direttore del personale a non usare il sistema di valutazione della Fiat. Io ho dovuto convincere, no? Perché questo signore voleva usare un sistema di valutazione che non andava bene per quel mondo lì, no? Ma siccome era fatto in Fiat, e in Fiat c'è Marchionne, allora andava bene, no? Quindi con dei riflessi culturali che dico, ma perché dovete fare queste cose qua? Inventate un sistema di valutazione che è inerente, dove tu avevi che il vicepresidente era un operaio comune. Perché nella logica della cooperativa come istituzione, quello era diventato vicepresidente vicepresidente nella sua trafila, no? Delle votazioni, eccetera. Il direttore personale era un bocconiano, no? Queste erano le cose che fortunatamente era però un bocconiano, quelli che Tiziano Treu dice degli economisti dal volto umano, lui era dal volto umano, vuol dire, ha capito che non doveva fare delle cose che... Perché dico questo? Perché la cooperativa e la pubblica amministrazione sarebbero due luoghi ideali per la partecipazione, entrambi sono in ritardo sulle imprese private. E allora lì che c'è il problema dei fattori ostacolanti, di cui non vi ho parlato oggi soltanto, no? Di un fattore ostacolante è la cultura e la strategia delle persone. Perché? Perché la partecipazione ha bisogno di energia, ha bisogno di gente che ci creda, ha bisogno di sperimentazione, ha bisogno di valutazioni, ha bisogno, questo io lo sottolineo spesso, di competenze. Partecipare non è un andare ad un'assemblea e dire la propria. Partecipare non è questa cosa qui. Questo fa bene che fortunatamente la democrazia, io sono un liberale da questo, sono per la democrazia liberale per questa ragione, perché comunque permette alle persone, Rousseau, che è stato un po', come dire, rimaneggiato da qualcuno in questa fase politica, è una battuta per dire che comunque la democrazia liberale, cioè il poter votare, è un elemento comunque imprescindibile, la libertà di votare è l'elemento fondamentale della democrazia a mio giudizio. Allora, dicevo, il problema delle cooperative è di distinguere questi due piani. La partecipazione che avviene sul primo piano è molto più inerente alla cosiddetta partecipazione, molto più legata alla partecipazione politica. La partecipazione invece che fai nelle cooperative come azienda, come impresa, deve tenere presente il titolo di questo libro inventato da Sandro, no? È vero, democrazia inedita, che userei ancora di più di trasformativa, inedita. Perché siamo un po' tutti degli apprendisti stregoni su questo tipo di democrazia, dobbiamo sperimentare, possiamo cambiare idea fra un anno, no? Ecco, allora, nella cooperazione la mia distinzione è questa qui, no? Allora, nella prima devi riferirti ai meccanismi della democrazia politica, da questo punto di vista. Forse allora io tra i 3.500 non vengo alle assemblee, forse allora bisogna avere, ecco, allora, questo è un periodo culturale dove si confonde, a mio giudizio, l'individualismo con l'individualizzazione, che sono due cose molto diverse tra di loro. Allora, l'individualismo è, come dire, l'elemento patologico dell'individualizzazione, che invece richiede da ogni parte, in ogni organizzazione, un rapporto face to face tra il vertice e gli iscritti, tra il vertice e la base. È inevitabile questo. Guardate che, non voglio metterla in politica, non me ne frega assolutamente nulla, ma l'idea che hanno avuto quelli di 5 Stelle del rapporto, come dire, attraverso lo strumento informatico, è un'idea, attenzione, che ha il vantaggio dell'individualizzazione. Poi lo fanno con pochi, certo, rispetto al PD che lo fa con più molto, poi altri problemi. Però attenzione, questa qua è una suggestione importante. Oggi, per rendere le organizzazioni abitabili, questo spiega anche il successo dell'associazionismo rispetto alla politica, devi avere dei rapporti individuali con le persone. Non c'è niente da fare. No? Che non vuol dire premiare l'individualismo, ma vuol dire premiare l'ascolto, a mio giudizio. Ecco, questo è un po', non so se ho argomentato, non risposto. Vedo Torrani, che saluto con grande piacere. Chiedo scusa.